mentre preparavo queste paginette, che spero di essere capace a darvi almeno un pochino della sua ricchezza, della sua bellezza, del suo fascino, dicevo, quando comincerò questo quarto incontro, dirò grazie a tutti voi per questo cammino fatto insieme, perché le cose di Dio non si imparano quasi mai da soli, perché Dio è Padre, noi siamo figli Suoi, famiglia Sua, con le sue caratteristiche e le sue impronte, e pertanto noi camminiamo nella luce, vorrei dire, soltanto insieme. Allora, grazie di questo cammino che insieme con voi per me è stato di luce, è stato di grazia, è stato di comunità ecclesiale. Ed è stato importante per me il mettermi a preparare queste cose, non per dire qualcosa che ciascuno può trovarsene per proprio conto, ma per la gioia di dire noi, davanti al Padre, nella nostra ecclesialità, nella nostra famiglia ecclesiale, perché questo è luce e gioia. Perché quando scrivo qualche pagina, anche se è destinata agli altri, la pagina, per quanto destinata, è sempre un po' asettica. Non dice niente, non parla, non mi dice hai sbagliato, neanche che bello. È asettica. Voi no. Con voi siamo in quell'insieme in cui possiamo dire, speriamo, che bello, possiamo anche dire che fatica, possiamo anche dire, anche se difficile, ci aiutiamo. E questo è il bello di poter fare queste cose insieme. Per questo ci tenevo a dirvi grazie. Quando mi chiedono come ti trovi, qualcuno così me lo chiede, di quelli che mi hanno cacciato via perché incapace di intendere e di volere. Dico, quando si fa la volontà di Dio, è vero che costa lasciare, a me è costato lasciare, 28 anni in un posto e quasi 20 in un altro. Però nella volontà di Dio è anche trovare. Quindi dico, ho lasciato, è vero, anche se non l'ho cercato, ma ho trovato una comunità con cui camminare insieme, senza dimenticare il cammino dei 28 anni di prima e dei quasi 20 di dopo. Perché quando c'è qualcosa che unisce, e unisce non tanto perché sia nel medesimo posto, ma unisce come famiglia, queste cose non le dimentichi più. Sono scritte non in una memoria intellettiva, come fosse un contenitore, sono scritte quasi vita su vita e fanno un tutt'uno. Perché Dio è Padre e noi siamo Suoi, ciascuno ed insieme. Ecco, ci tenevo a dirvi che grazie di questo. Grazie perché è importante sapere, potere, mettete le parole che volete voi, ma però camminare insieme. D'altronde io non so che cosa abbia combinato nella vita, però questo credo di, se non è uno strafalcione, di poterlo dire, che ho sempre cercato con la gente l'incontro, mi pare che dentro di me ci sia, poi voi lo direte se è uno strafalcione, la cultura dell'incontro, l'atteggiamento dell'incontro, il desiderio almeno dell'accoglienza, perché questo amore che va e amore che viene, che costruisce, ecco, grazie di questo, è così. Questa sera vediamo la quarta puntata che, se mi aiutate, secondo me è la più bella intatto da quello che ho saputo di tutto questo documento, 300 e più capitoletti. Quello che riguarda questa quarta puntata è quello che il Papa ha scritto tutto suo, mentre altri capitoli sono presi dal Sinodo dei Vescovi, dalle relazioni fatte della vita familiare alla luce della fede, di quello che erano i documenti di soprattutto Giovanni Paolo II, di Papa Benedetto. Questo capitoletto è, così si scrive almeno, è tutto suo, quindi è venuto fuori, direi, da dentro, e mi ha fatto capire alcuni aspetti del saper voler bene, poi spero di poterlo dire, che mai prima ero riuscito a cogliere, e mi ha fatto capire che se il Papa Francesco è così, quello che apprezziamo e amiamo, è perché queste cose prima di scriverle le vive. E allora entriamo un po' dentro a questo, prima con qualche introduzione e qualche premessa che trovate nella prima pagina che avete lì. Io la riassumo per non leggerla tutta, ma la trovate. Il Papa dice queste cose. Intanto, parlando della famiglia, io, la Chiesa, dice Papa Francesco, non mi sento di prendere un modulo preconfezionato, ma neanche dalla parola di Dio, perché ogni famiglia è una storia, ogni famiglia è una vita, ha delle caratteristiche indubbiamente. La famiglia è un disegno di Dio, anzi il disegno dei disegni, perché l'ha voluta come segno e strumento di ogni altra sua opera. Però non possiamo far entrare in uno schema, in un modulo preconfezionato. Dalla parola di Dio noi attingiamo quell'acqua viva per dissetare cuori eventualmente inariditi. Come dire, tutto è possibile a chi ama. Per questo comincia col dire: non usiamo moduli preconfezionati. Nel medesimo tempo si rivolge ad ogni persona, non si rivolge, parlando della famiglia, solo ai credenti. Questi forse lo prenderanno un po' più sul serio, ma lui con questo vuole rivolgersi a tutti e ad ogni persona, ma lo dice in una maniera, ecco, dicevo che alcune cose le ho scoperte e le ho trovate immensamente belle. Provo a dire questa: non mi rivolgo alla persona guardando se ha dei limiti, ma mi rivolgo ad una persona come ad un prodigio. Per cogliere la potenzialità di quell'amore che è capace di essere permanente ed è capace di essere creativo. Come dire, non avete un binario e fate solo quello. Ciascuno ha dentro di sé, se Dio è la sorgente di tutto, una sorgente d'amore. E questa sorgente d'amore dà a ciascuno, a questa persona, non tanto di dover cercare chissà quanti limiti ho, magari anche, ma come prima cosa, se questa è una sorgente che viene da Dio, guarda dentro di sé e dice: mi hai fatto come un prodigio, perché mi hai dato quello stile d'amore, me l'hai scritto dentro, capace di essere permanente, ma soprattutto capace di essere creativo, cioè di inventare nel rapporto con le proprie, con coloro che sono compagni di viaggio, di inventare quello che rende la propria presenza una continua creazione. E questo dentro di me ha destato stupore, perché al mattino, dopo che ho letto questo, dico: mio Signore, oggi lavoriamo insieme. Non voglio essere il figlio di uno stampino, mi hai fatto creativo. Cos'è che mi aiuti prima ancora che incontri le persone o faccia qualcosa o celebri messa o ascolto una confessione o cammino per strada? Cos'è che mi insegni oggi per essere creativo? Ecco, la prima cosa che il Papa ci dice è: nella famiglia come nella Chiesa non ci sono moduli preconfezionati in cui stare dentro come in uno stampino. C'è una fonte zampillante, questa che è capace in ogni momento della vita, lieto o triste, riuscito o non riuscito, di essere creativo. Per cui è l'invito a guardarci, perché ci ha fatto così, come un prodigio. Sicuramente, ma l'avete pensato tutti, la famiglia è anche un progetto. Quando ha plasmato la prima famiglia, alla prima pagina della storia, l'ha plasmata uomo-donna, sarete una realtà unica. Camminerete come un tutt'uno. Quando Gesù è venuto in una famiglia, fra i tanti modi che aveva il Figlio di Dio di venire tra noi, tra i tanti modi ha scelto di venire in una famiglia, cominciando addirittura dal grembo di una donna, tant'è che a Nazareth, quando sono stato davanti a quella basilica e dentro alla casa dove è vissuta Maria, ho detto: tu mio Dio, infinito, creatore, potente, che sai tutto, hai voluto essere embrione, e quell'embrione che l'occhio non riesce a vedere, quell'embrione era Dio, venuto per me, per tutti. Quindi il Figlio di Dio ha voluto cominciare in una famiglia, crescere in una famiglia, e si è imparato quello che era la lingua dei suoi contemporanei, per lui probabilmente l'aramaico, l'ha imparato da Maria e Giuseppe. Non è venuto con una prescienza che l'ha fatto parlare come parlavano quelli che sapevano di più. Ha imparato a usare i termini, i gesti, la crescita, perché lui non ha fatto finta d'essere uomo, è stato uomo come noi, a cominciare dall'embrione, di lì in su. Allora la famiglia è qualcosa di immensamente grande, perché l'uomo e la donna, plasmati dall'amore di Dio, hanno dentro di sé qualcosa che hanno avuto Giuseppe, Maria, Gesù. Con tutto questo il Papa dice: ma non c'è niente di scontato. Questo non è il punto di partenza, è il punto d'arrivo. Lo si sogna e lo si progetta, e poi camminando si cerca questo punto d'arrivo. Ed è un cambio di prospettiva che non è mai stato presentato prima nei documenti della Chiesa, dove prevalentemente, non esclusivamente, certo, si era tentati di dare delle regole. Sarà così, farai così. Il Papa capovolge. Il tuo, il vostro disegno è grande, però parte da una fonte che è chiamata ad essere creativa, ad inventare un percorso nelle circostanze d'ogni giorno, capace, desideroso almeno, quando si può, d'arrivare alla meta. Il Papa dice ancora un'altra cosa, che è anche molto significativa. Dice: sono consapevole, per questo che questa parte è sua, sono consapevole della quotidianità dell'amore, e per questo sono nemico di ogni idealismo. Come dire, non si dipingono le nubi in famiglia, si costruisce spesso con sofferenza, con fatica. Il matrimonio implica, questo è molto bello, un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio, quelli che portiamo e quelli che ci vengono dati. Ci vuole poco capire che se ho qualcosina di intelligenza è dono, se ho qualcosina di sensibilità è dono, se ho qualcosina di capacità di dare qualcosa di me è dono. Ma però ci sono dei doni che scendono anche dall'alto. Per questo il sacramento del matrimonio è un dono, una grazia diretta non alle regole, questo è bello, ma diretta al cuore dell'uomo, alla sua capacità d'amore, alla sua chiamata ad essere un prodigio, alla sua disponibilità a non fermarsi mai, per essere in continua crescita. Non so se faremo a tempo, perché vedo che il tempo corre veloce. Comunque ha un capitoletto, lo anticipo per dire che c'è, poi casomai se non riusciamo a farlo andate a vederle. L'ultimo numero di questo capitolo è la trasformazione e la trasfigurazione dell'amore, perché nel cammino i sentimenti, le attrattive, il comporsi insieme, il capirsi, il costruire non è sempre uguale, anzi è sempre diverso. Ed è in questo poter essere un prodigio che c'è anche quando ci sono le condizioni per svilupparle, che c'è anche la capacità, la possibilità della trasformazione e della trasfigurazione dell'amore, che non è, ma quello lo insegnate a me, sempre uguale. Questo è il quadro entro il quale questo capitolo si muove. E vi dirò subito quale strada il Papa ha preso. E conclude queste parole di introduzione, che però io ho colto per radunarle insieme da tutto il capitolo. Dice che il cammino ha bisogno di essere stimolato, guidato, aiutato in questi tre aspetti. L'amore che deve crescere, l'amore che deve essere consolidato, l'amore che deve essere approfondito. Una dinamica di crescita, di consolidamento, di approfondimento. Direi che il Papa si mette non dal di fuori a dire: volete trovare delle strade? No. Il Papa dice: vorrei scendere dentro, coniugare, declinare l'unica parola che conta, che è la parola amore, nella famiglia come nella Chiesa, di per sé nella società, perché è l'unica parola detta da Dio. Dio, esprimendosi fuori di sé e quindi creando, ha fatto persone e cose a sua immagine e somiglianza, quindi amore, con la maiuscola, con la minuscola, tanto che alcuni mistici hanno scritto: se lo ruscello va al mare è per amore, se la foglia che cade marcisce per aiutare le radici in primavera è per amore, se il pino svetta in mezzo agli altri pini è per amore. Uomini e cose, persone e natura portano l'impronta dell'amore. Il Papa dice: vorrei entrare dentro a questa parola per aiutarne, visto che c'è, la crescita, il consolidamento, l'approfondimento. Pensate che mi sia spiegato bene fino adesso, sì? Allora che cosa fa per andare dentro alla parola amore? Dice: non ho trovato altro di meglio che prendere la lettera di San Paolo ai Corinti al capitolo 13, quando sta scritto che l'amore è il tutto del cristianesimo. E San Paolo lo spiega e lo dispiega. Dice: l'amore è paziente, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di interesse, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non s'adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Dice il Papa: vorrei entrare dentro queste specificazioni dell'amore e partire di lì perché dice: noi non dobbiamo dare delle regole che poi non è possibile sempre osservare. Entriamo nella parola amore, aiutiamoci a vivere quella e i risultati ci saranno non per virtù di legge o di raccomandazione, ma per forza di vita che parte dal di dentro. Vediamo qualcosa di questo. Voi avete ancora pazienza un po', sì? Sì. Siete perfetti. Allora, prendiamo la prima qualità. La trovate al fondo di pagina 1, le ultime righe, la parola scritta in rosso: l'amore è paziente. Allora seguitelo, lo leggo, che è più facile con le parole sue che non le mie. L'amore lento all'ira si mostra quando la persona non si fa guidare dagli impulsi ed evita di aggredire. Accetta che l'altro possiede il diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com'è. Comporta sempre un senso di compassione. Evita di diventare una persona antisociale. Impedisce alla famiglia di diventare un campo di battaglia. Non significa permettere tutto, ma non collocarsi al centro, attorniati da persone che si vogliono perfette. È una bella definizione di pazienza. Non ero riuscito a coglierla così. Non si fa guidare dall'impulso, evita d'aggredire, non è un campo di battaglia. Dice: devo permettere tutto? No, perché non si può, non si deve. Però eviti di metterti al centro come gli altri dovessero essere nella perfezione, come delle costellazioni. E uno, vedete a pagina 2, trovate in alto benevolenza. Le parole sono tutte di San Paolo. Paolo vuole esprimere che la pazienza non è un atteggiamento solo passivo. L'amore fa del bene agli altri e li promuove. E sperimentare la felicità del dare, la nobiltà e la grandezza del donarsi, oltre ogni utile immediato. Questo è quello che c'è dietro la parola benevolenza, quello che Gesù ha usato per me. Stasera dicevo, mentre celebravo messa, guai se Gesù mi avesse detto: vieni da me quando sarai buono, mai sarai mai guai. Per fortuna era il Vangelo di stasera, vino nuovo in otri nuovi. E cosa vuol dire? Vuol dire: vengo da te e anche se hai la casa piena di ragnatele, io vengo e ti faccio abitare in una stanza pulita, l'otre nuovo, perché vengo io a togliere il vecchio e a metterci il nuovo, a metterci al posto dell'umano il divino, invece dell'errore la grazia. Lui ha fatto con me così e vorrebbe che, avete capito, l'invidia. Vero che abbiamo mai sentito dal Papa cose così? Abbiamo sentito delle regole. E comprendiamo perché, anticipando quello che si dirà, comprendiamo perché non si può dire tu fai la comunione e tu no. Vino nuovo in odri nuovi. Se lui vuole, se tu vuoi. Chi ti ha salvato ed è venuto in questo mondo senza chiederti il permesso liberamente, non ti salva senza di te. Dio e l'uomo si compongono insieme, ma si armonizzano insieme. Vino nuovo in odri nuovi. L'invidia. L'amore non è triste per il bene altrui. Evita di concentrarsi sul proprio benessere. Apprezza i successi degli altri senza sentirli una minaccia. Coltiva invece il desiderio di equità che spinge a far sì che anche gli scartati trovino le strade della gioia. Anche questo è bello e significativo. Ed è una dote del cuore, non una regola. Non una strada precostituita o un contenitore in cui dobbiamo entrare dentro. È fonte ed è sorgente. L'arroganza. L'amore non cerca di ingrandire sé fino a perdere anche il senso della realtà, perché la sua logica non è gonfiarsi e rischiare di essere insopportabili o di far sentire superiorità e potere, ma coltiva l'umiltà per comprendere, far crescere, cercare di unire. Voi forse avete seguito ciò che il Papa ha detto alla Curia quando sono andati a fargli gli auguri per Natale. Sarà l'ultima volta che glieli fanno. Perché ha detto loro cosa voleva dire essere vescovi, cardinali, essere nella Curia. Non gonfiarsi, ma servire. Non potere, ma accogliere. E ha parlato per una quarantina di minuti. Difatti l'applauso alla fine era fatto con le punte delle dita. Perché ho immaginato, leggendo questo, che il Papa può scrivere così perché così vive. Difatti se lo vediamo come lo vediamo, è perché in lui la fonte, la sorgente dell'amore, trova modo di esprimersi, di crescere, di svilupparsi, di adattarsi alle varie situazioni. L'amabilità. L'amore non è duro nella parola o nel tratto. L'amabilità è parte delle esigenze irrinunciabili del voler bene, perché entrare nella vita dell'altro chiede la delicatezza d'un atteggiamento non invasivo che rinnova fiducia e rispetto. L'amore amabile genera vincoli, coltiva legami, costruisce una trama di mutua appartenenza. Gesù ha usato parole che incoraggiano, confortano, danno forza, stimolano. Il linguaggio di Gesù non rattrista, non irrita, non disprezza. Anche per questo da lui ci si allontanava migliori. Stupendo questo. Noi tutti vorremmo nel desiderio, per me si è fermato lì al desiderio, ma di saper voler bene. Il Papa ci aiuta a coniugare questa parola amare in tanti modi, con la benevolenza, il superamento dell'invidia, il superamento dell'arroganza sulle strade dell'amabilità. E aggiunge distacco generoso. Voi intanto resistete ancora? Svenite già? No? No, siete proprio bravi. L'amore non dà priorità a sé, come fosse più nobile del dono di sé agli altri. L'amore di madre è quello che cerca più di amare che di essere amata. Se non cerca il proprio interesse, è per vivere il gratuitamente di ricevere, e il gratuitamente si dà. Senza violenza interiore. L'amore non coltiva irritazione e sdegno, non alimenta aggressiva intima che non serve a nulla, finisce per inquinare e isolare. L'indignazione è sana quando fa reagire al male, ma è dannosa quando tende a impregnare gli atteggiamenti. Vinci il male con il bene, e se vi adirate, a voi capita mai, ma siete perfetti, ma se vi adirate, non tramonti il sole sulla vostra ira. Se dobbiamo lottare contro un male, facciamolo, ma diciamo no alla violenza interiore. Il perdono. L'amore rifiuta di portare rancore, di portare il male ricevuto annotato. Il perdono non è debolezza, neanche affermare senza importanza ciò che è grave o indifferenza. Il perdono è un atto di volontà e di lucidità, quindi di libertà, che consiste nell'accogliere il fratello così com'è, nonostante il male che ci ha fatto. Consiste nel non rispondere all'offesa con l'offesa, ma nel fare quanto Paolo dice: non lasciati vincere dal male, ma vinci col bene il male. Consiste nell'aprire a chi ha torto la possibilità di un nuovo rapporto, con la possibilità quindi per entrambi di ricominciare la vita, di avere un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola. Sappiamo che per poter perdonare si deve passare attraverso l'esperienza di comprendere e perdonare se stessi. Imparando a convivere con i propri limiti, si intravede la possibilità di far maturare un atteggiamento di tolleranza e di perdono verso gli altri. D'altronde, sapendoci raggiunti sempre da Dio amore, che offre costantemente nuove opportunità, promuove e stimola, ci è più facile fare della famiglia un luogo di comprensione, accompagnamento, di stimolo al bene. Visto che il tempo passa, passiamo a pagina 3, che siamo già a un quarto alle 11 e bisogna, non si può dire tutto, ma voi che siete bravi lo farete. Proprio all'inizio, su di pagina 3, l'amore sa convivere con le imperfezioni e i limiti superando la pretesa dell'impossibile. Ha fiducia. Leggo soltanto la frase centrale. Dice: ci sono delle situazioni che sono ardue e difficili. La fiducia è capace di individuare la brace che arde ancora sotto la cenere, sotto le ceneri. Ed è quell'atteggiamento che coglie, può cogliere, se si può, un filo di speranza anche quando sembra che tutto sia perduto. Veniamo sotto, spera tutto. Spera tutto è la speranza di chissà che l'altro può maturare, intravede le possibilità più nascoste del suo essere, scorge la spiga dove c'è attualmente un germoglio, intuisce che forse Dio scriva dritto sulle righe storte e tragga qualche bene nuovo dai mali che nell'oggi quella persona non riesce a superare. Quattro verbi che dico mai trovato nei documenti della Chiesa: maturare, intravedere, scorgere, intuire, quello che sembrerebbe al di fuori non raggiungibile, ma è il germoglio che fa intravedere la spiga. Crescere nella carità coniugale è scritto in grassetto a metà pagina. Leggiamo insieme quello che è scritto in rosso. È un'unione affettiva, spirituale, oblativa, che però raccoglie in sé la tenerezza dell'amicizia e la passione erotica, benché sia in grado di sussistere anche quando i sentimenti e la passione si indebolissero. Quando un uomo e una donna celebrano il sacramento del matrimonio, Dio, per così dire, si rispecchia in essi, imprime in loro i propri lineamenti e il carattere indelebile del suo amore. Il matrimonio è l'icona dell'amore di Dio per noi. Andiamo alle ultime righe del paragrafo che ho citato già all'inizio, scritto in grassetto. Un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio. Andiamo alla penultima, capoverso di pagina 3. Gioia e bellezza. Nel matrimonio è bene aver cura della gioia dell'amore. La gioia matrimoniale, che si può vivere anche in mezzo al dolore, implica accettare che il matrimonio è una necessaria combinazione di gioia e fatiche, tensioni e riposo, soddisfazioni e ricerche, fastidi e piaceri, sempre nel cammino dell'amicizia. Ha un compito particolare, questa parola il Papa la usa tutti i giorni, ha un compito particolare la tenerezza, che non cerca di comprare, possedere, consumare, ma apre gli occhi per vedere, al di là di tutto, quanto vale un essere umano. Mi pare che sia qualcosa di sublime anche questo, qualcosa di sublime. Ecco. Allora lasciamo pagina 3 perché il tempo continua a passare, veniamo a pagina 4. e leggiamo i primi due capoversi, perché sono importanti tutti e due. Ho scelto di leggere con voi, anche se è meno bello che esprimere in maniera originale, per poter dire e dare qualcosa di più. Questo capitolo è di una ricchezza insondabile. Leggendolo, meditandolo, pensando di come presentarlo, mi chiedevo se sarò capace di vivere questo. Il desiderio sì, perché è questo che mi fa vivere, nella misura che sono capace, alla maniera di Dio. Più che pagina 4 l'ho detto, più che un'associazione spontanea, va oltre ogni moda passeggera, questo per il mondo d'oggi. Voler bene sembra una moda, come cambiare i calzini. Non che non ci sia di più, di meglio, ma qualche volta, almeno in mass media, ce lo fanno vedere così. Comporta una quota di rischio e di scommessa audace, ma il rifiuto che non riconosce i diritti dell'altro è egoistico, interessato, immaturo. Quel sì significa riconoscere all'altro che potrà sempre fidarsi, che non sarà abbandonato se perderà attrattiva, se avrà difficoltà o se si offriranno nuove possibilità di piacere o di interessi egoistici. Il dono dell'amore divino che si effonde sugli sposi è al tempo stesso un appello e un aiuto ad un costante sviluppo, a continua crescita, a quello stile di amicizia che unifica tutti gli aspetti. Il Papa sottolinea questo dinamismo, questa crescita, questo sviluppo. Anche la stessa indissolubilità è vista come un punto d'arrivo. Non è un pacco confezionato, e neanche un binario o una siepe di filo spinato. È un amore che è chiamato, aiutato, stimolato a crescere. I coniugi Miola, se ricordo bene, sono stati chiamati dal Papa ad essere presenti coi cardinali al sinodo dei vescovi. Erano 3-4 le famiglie che erano presenti, volute dal Papa. Parlare della famiglia con le famiglie presenti, una cosa bella, no? Quando sono usciti, queste qui sono una coppia stupenda che scrivono anche, intanto una bella famiglia che è disponibile a fare tanti servizi, a una o due adozioni oltre i propri figli, una bella famiglia. Quando hanno chiesto la prima impressione, hanno detto: abbiamo capito che quello che noi speravamo quando ci siamo sposati è un punto d'arrivo, per cui noi siamo sempre ottimisti tutti i giorni, perché tutti i giorni siamo in cammino. È una bella espressione, ecco, anche l'indissolubilità che è voluta da Dio, non separi ciò che Dio ha congiunto, letta come un punto d'arrivo. Questo mi pare il bello di tutto il documento del Papa, il dire: andiamo alla radice per aiutare a crescere quello che deve crescere, non con delle regole e neanche con delle lamentele sul mondo che va male, ma facendo crescere quello che c'è e quello che vale. Leggiamo ancora la dimensione erotica dell'amore, perché è anche questo è un po' nuovo nei documenti della Chiesa, tener conto della corporeità. Quando ho fatto le prime schede, quelle che anche Don Roberto usa adesso, per fare il corso fidanzati, quando ho dovuto dare un titolo alla serata dedicata alla sessualità, l'ho intitolato Un corpo per amare, perché la dimensione corporea non è secondaria nella vita coniugale, deve trovare il suo senso, il suo significato, la sua maturazione, la logica del dono, e il Papa lo dice, mi pare bene. Noi crediamo che Dio ama la gioia dell'essere umano, che egli ha creato tutto perché possiamo goderne. Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso per le sue creature. Quando la si coltiva e si evita che manchi di controllo, è per impedire che si verifichi l'impoverimento di un valore autentico. L'erotismo, usa la parola erotismo, appare come manifestazione specificamente umana della sessualità. In essa si può trovare il significato sponsale del corpo e l'autentica dignità del dono. Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo umano, San Giovanni Paolo II ha insegnato che la corporeità sessuata non è soltanto sorgente di fecondità, di procreazione, ma possiede la capacità di esprimere l'amore, quell'amore appunto nel quale l'uomo persona, la lineetta è nel testo, uomo lineetta, mi spiaceva andare a capo lì, ma non potevo fare diversamente, l'uomo persona diventa dono. L'erotismo più sano, sebbene sia unito a una ricerca di piacere, presuppone lo stupore e perciò può umanizzare gli impulsi. Trattandosi di una passione sublimata dall'amore, che ammira la dignità dell'altro, diventa una piena e limpidissima affermazione dell'amore, piena e limpidissima affermazione dell'amore, che ci mostra di quali meraviglie è capace il cuore umano. E così per un momento, e tra virgolette l'ho messo apposta tra virgolette, si percepisse che l'esistenza umana è stata un successo, una meraviglia, quello che dice del matrimonio, della coppia in cui ingloba la corporeità, l'erotismo e tutte le espressioni dell'amore. Leggiamo l'ultimo capoverso di pagina 4, che è una cosa anche questa raramente detta. L'uomo non può vivere esclusivamente nell'amore oblativo, discendente, non può sempre soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono. Questo richiede in ogni modo di ricordare che l'equilibrio umano è fragile, che rimane sempre qualcosa che resiste a essere umanizzato e che in qualsiasi momento può scatenarsi nuovamente, recuperando le sue tendenze più primitive ed egoistiche. Però mi pareva che valesse la pena sottolineare non si può solo vivere a senso unico, come transizione al massimo, ma l'essere un'unica realtà plasmata da Dio comporta il dare e il ricevere in una continua crescita, progressione e sviluppo. Ah, soltanto dare. Ecco, ti sposo e sono disposto solo a dare. Ti sposo e ci saranno delle occasioni in cui capiterà. Io ricordo una volta, adesso lo faccio con un braccio solo, che dicevo così per spiegare il dare e il ricevere, lo dicevo a una coppia di sposi con cui ero stato un po' più confidenziale, e quando li ho sposati ho detto loro questo per personalizzare quello che dicevo. Quando un braccio è al collo, e può capitare, l'hai ingessato e al collo, l'altro lavora per due. Normalmente in coppia le braccia lavorano tutte e due, ma nel cammino ci sta che una volta l'uno e una volta l'altra faccia la parte della braccia al collo e del braccio che è operoso. Però è molto bello quello che il Papa dice qui. Allora, visto che siamo già oltre quello che mi ero prefisso, siete ancora vivi, sì? Mi pare completo quello che dice il Papa. Sì, 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 è vero. Anche il Papa lo dice nel documento. Lo dice anche il Papa. Non è stato... Sì, sì. Non era completo, sì, sì. Giusto. Giusto. Voi siete ancora vivi, sì? Posso ancora leggere questo che penso vi piacerà, non è di questo livello ma ci aiuta. Qualcuno di voi sa che io raccolgo racconti, episodi, leggende. Quando vado al giovedì al Trifoglio commento il Vangelo con una leggenda o un racconto, mi pare che mi faccia più tutt'uno con le persone che sono lì. Dice questo raccontino: un uomo cadde in un pozzo e non riusciva a venirne fuori. Una persona di buon cuore che passava di là mette lì la testa e dice: mi dispiace proprio tanto per te, partecipo al tuo dolore. Invece un politico impegnato nel sociale che passava di là, era logico che per questa strada prima o poi qualcuno ci fosse finito dentro. Cercherò di provvedere, appena al governo provvederò. Una persona pia disse: se ci pensi bene, solo i cattivi cadono nei pozzi. Se fossi stato bravo, non saresti caduto. Uno scienziato dice: qui mi metto a calcolare, ma come ha fatto quest'uomo a calcolare nel pozzo? Come ha agito la forza di gravità? Farò uno studio e lo pubblicherò sulle riviste scientifiche. Passa anche un politico dell'opposizione e dice: farò un esposto contro il governo. Anche questo uomo caduto nel pozzo è colpa di questo governo ladro. Un giornalista dice: domani scriverò un articolo. Un uomo passava per la strada, per le condizioni della strada, cadde in una buca in un pozzo, così gli altri sapranno quando passano di lì. Un uomo pratico chiese: ma sei mica caduto nel pozzo per non pagare le tasse? E una persona triste dice: ti vedo giù in fondo al pozzo, ma il mio pozzo è peggiore del tuo, a te è ancora andata bene. Un umorista disse: se vuoi ti porto un caffè, ti sentirei rigenerato. Un ottimista disse: ma lo sai che potresti star peggio, non ti sei rotto niente. E un pessimista disse: stai fermo, perché se ti muovi tanto scivoli ancora più giù. Passa Gesù, vedendo l'uomo, senza dir nulla lo prese per la mano e lo tirò fuori. E questo racconto mi sembra lo stile con cui, Papa Francesco parla del saper voler bene.